Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Questa settimana ci dedichiamo all'Alto Medioevo parlando di Matilde di Canossa, la figlia di Bonifacio, signore di Canossa e marchese di Toscana, e di Beatrice di Lorena. Per farlo abbiamo ospite al nostro microfono un amico di Quilisma e un amico di Rete 2, lo storico del Medioevo Marco Ferrero. Buongiorno Ferrero.
Buongiorno a lei.
Dunque ci ritroviamo oggi per parlare di Matilde di Canossa. Siamo nel passaggio tra l'anno 1000 e il 1100 e siamo grosso modo nell'Italia centrale. E Matilde nasce da Bonifacio, marchese di Toscana, e dalla contessa Beatrice di Lotaringia. Vogliamo inquadrare, Marco Ferrero, questo personaggio dal punto di vista della ascendenza, quindi madre e padre.
È un personaggio estremamente complesso quello di Matilde, in primo luogo sicuramente per i due genitori estremamente particolari, però i genitori possiamo dire che hanno avuto un'influenza sulla figura di Matilde sostanzialmente relativa, perché Matilde è rimasta orfana molto presto e oltretutto buona parte della sua infanzia l'ha trascorsa in Germania in cattività, certo non nelle prigioni peggiori che possiamo immaginare per il mondo medievale, però comunque in cattività, perché i genitori erano in un certo senso parenti, neanche troppo lontani, e questo matrimonio è stato abbastanza inviso dal punto di vista pratico, vedremo perché, e dal punto di vista morale. Morale perché la Chiesa naturalmente non poteva approvare il matrimonio tra consanguinei così stretti. E dal punto di vista invece prettamente materiale, perché si trattava di personaggio importante, il padre era un vassallo importante dell'imperatore e non era stata richiesta l'autorizzazione a questo matrimonio. Non tanto perché potesse dare fastidio in quanto tale, ma perché mettere insieme due casate così importanti come i Lorena e i Canossa naturalmente poteva creare dei problemi seri all'imperatore. Infatti l'imperatore scende in Italia e dopo la morte di Bonifacio e porta in Germania in cattività sia Matilde sia la madre. Matilde peraltro aveva già perso poco tempo prima i due fratelli, di cui la storiografia ha ricamato un pochino la morte, presentandola come perlomeno sospetta. Tralasciamo queste fantasie di stampo quasi risorgimentale, però in effetti l'infanzia non è stata sicuramente facile per Matilde.
Ecco, lei citava appunto di questa situazione difficile, rimasta orfana di padre, insieme alla madre viene portata in altri luoghi dall'autorità imperiale. Ma di quegli anni che cosa si conosce a proposito di Matilde?
Non si conosce moltissimo, in effetti la biografia di Matilde è attualmente oggetto di studio. Noi sappiamo che la fonte principale, quasi l'unica in un certo senso, trascurando le fonti quelle più classiche del mondo medievale, che sono gli atti di compravendita, le donazioni, le fondazioni di monastero, le dotazioni ai monasteri, noi sappiamo che la fonte principale dal punto di vista narrativo e proprio prettamente biografico è quella del monaco Donizone. In questi ultimi anni si è ripreso in considerazione questo testo, perché naturalmente, come tutti i testi pseudo-celebrativi, potrebbe avere delle grosse problematiche, perché naturalmente è un punto di vista privilegiato, ma in un certo senso anche costretto dal committente. Quindi possiamo dire che sono anni in cui Matilde viene rivisitata completamente. Sappiamo alcune cose, naturalmente, per quanto riguarda gli aspetti più materiali, ma non così tanto. Sappiamo che la sua infanzia è stata estremamente difficile e questo probabilmente ha in qualche modo però temprato il carattere di Matilde. Se poi nel corso della sua vita si è trovata ad affrontare situazioni estremamente complesse dal punto di vista politico, dal punto di vista militare, dal punto di vista morale, sicuramente per averle affrontate come le ha affrontate, il bagaglio dal punto di vista della forgiatura personale dell'infanzia è stato molto forte.
Certo, la vita non le ha risparmiato delle difficoltà, nonostante il ceto sociale. Mi riferisco ad esempio alle difficoltà anche coniugali. Negli anni trascorsi lontano dalla penisola italiana c'è stato anche il suo primo matrimonio.
Certamente, e Matilde ha anche avuto una figlia, Beatrice, con lo stesso nome della nonna della piccola ovviamente, quindi della madre di Matilde, una figlia morta molto prestissima che molto probabilmente ha creato a Matilde, la bimba è nata in Germania, ha creato a Matilde non pochi problemi anche di natura fisica. Proprio recentemente, in uno studio che ancora peraltro non è stato pubblicato, il professor Cantarella, esperto di Cluny ma esperto anche di Matilde, ha proprio supposto che molte delle difficoltà sopportate da Matilde siano state anche di natura personale, di natura relativa alla salute, creata proprio da un parto estremamente difficile che si ipotizza possa anche averla portata in punto di morte. Quindi difficoltà su difficoltà, possiamo dire.
Questa difficoltà che forse verrà fuori meglio dallo studio ancora non pubblicato, ma che lei stava citando. Un parto frutto di un matrimonio, ma ci è stato anche un altro matrimonio.
Certo, un matrimonio di cui si suppone che non sia neanche stato consumato, quindi di fatto un matrimonio possiamo dire quasi del tutto inesistente. Matilde si è trovata in pratica a gestire sempre la propria vita da sola e si è trovata, possiamo dire in maniera molto sfortunata, anche a nascere in un momento molto difficile. Matilde rappresenta l'apice e nello stesso tempo la decadenza della dinastia dei Canossa. Chi ha fatto la fortuna non è Matilde. Matilde sicuramente è il personaggio più noto per il fatto che abbiamo a disposizione la cronaca di Donizone, per il fatto che vive in un momento estremamente importante della storia medievale, in particolare italiana. Ma non è lei che ha fatto la fortuna della famiglia, sono stati gli antenati, Tedaldo, Bonifacio in modo particolare. Cioè sono loro che hanno costruito questa struttura estremamente complessa della famiglia. Matilde si è trovata a gestirla in un momento estremamente difficile, nel momento cioè della lotta per le investiture, di cui poi abbiamo l'esempio nel classico e tramandato in più modi, momento di Canossa del 1077 in cui si trova con l'imperatore e con il papa. E ha dovuto gestire situazioni estremamente complesse anche dal punto di vista dei rapporti con una nuova realtà che stava emergendo soprattutto in Italia, ovvero quello delle autonomie comunali. La sua è stata effettivamente una sfortuna, perché è stato un personaggio di grandissima levatura, ma che ha dovuto scontrarsi con avversari molto più forti di quelli che i suoi antenati avevano dovuto fronteggiare.
Ferrero, Matilde di Canossa, è Ferrero, Matilde di Canossa è discendente da una famiglia legata all'autorità imperiale, lo dicevamo prima. Il fatto stesso che l'imperatore, lei rimasta senza padre, la metta sotto la sua diretta autorità, in qualche modo ne conferma il dato. Eppure lei a un certo momento della sua vita si schiera nettamente a favore dell'autorità papale. In tutto questo può aver giocato un ruolo la sofferenza impostagli dal soggiorno imperiale?
Questo è difficile, non credo che sia questa la motivazione. Dobbiamo fare i conti soprattutto con un periodo in cui la contingenza, ovvero il vivere in determinato contesto politico ma anche geopolitico, ha un'importanza fondamentale. Matilde vive a stretto contatto con Roma, vive a stretto contatto con l'impero. Non dimentichiamo che quando Matilde rientra in Italia dopo la morte dell'imperatore, rientra accompagnata dal nuovo papa che è Vittore II. Si stringe immediatamente un legame dal punto di vista riformatore della Chiesa, Matilde aderisce alla riforma della Chiesa, ma anche dal punto di vista politico. Quando Vittore II accompagna Matilde e la madre in Italia dopo la loro cattività in terra tedesca, Vittore II è un papa abbastanza inviso alla nobiltà romana, che in quel momento fa il bello e il cattivo tempo nell'elezione papale. Vittore II ha bisogno di Matilde, soprattutto ha bisogno della sua casata, ha bisogno dei Canossa in quanto una famiglia estremamente potente nell'Italia centrale, può appoggiarsi a loro e ottenere la loro protezione. E ovviamente se lo fa, lo fa non soltanto per un motivo di convenienza personale o di convenienza politica, lo fa perché Matilde comunque aderisce alla riforma che si sta creando e realizzando all'interno della Chiesa. Non credo quindi che si tratti soltanto di un discorso legato ad una sorta di avversione per il mondo tedesco che l'aveva tenuta prigioniera, ecco, non credo.
No, certo, il senso della mia domanda non andava in questa direzione, anche perché è chiaro il rapporto tra il primo marito Goffredo e l'altro papa Gregorio VII, al quale Goffredo assicurò il proprio sostegno militare, se non
ricordo. Certo, ma qui entriamo in un discorso proprio prettamente di natura più politica che altro a questo punto, certo.
Veniamo al contesto, all'avvenimento, al momento che nell'immaginario collettivo e non solo ha reso Matilde popolare e comunque di grande impatto proprio anche al di là degli aspetti legati alla storiografia, e cioè il famoso momento in cui vede Matilde di Canossa presente all'incontro tra Gregorio VII e Enrico IV in uno dei castelli di proprietà della famiglia Canossa.
Certo, Matilde fa da tramite. Naturalmente dobbiamo fare in modo che questo episodio non abbia l'importanza che gli è stata attribuita dalla storiografia, soprattutto dal Risorgimento in poi, anche se Matilde è un personaggio, e anche in questo caso si stanno approfondendo numerosi studi in vista soprattutto del 2015, cioè il 900° anniversario della morte, in cui abbiamo tantissime iniziative naturalmente in Fieri, quindi si stanno approfondendo anche questi aspetti, anche l'aspetto mitologico di Matilde, e sicuramente il 1077 un pochino rientra in tutto questo. È un episodio, non è nulla di più, facciamo anche fatica ad immaginare l'imperatore al freddo per 3 giorni, o forse ci è rimasto ed è per quello che se l'è presa così tanto da scendere in Italia con le sue truppe subito dopo praticamente. È, come ripeto, un episodio, è però un episodio importante perlomeno per la partecipazione naturalmente delle più alte cariche della politica europea di quel momento. Matilde è in contatto con tutti, è in contatto con il Papa che appoggia, è contro l'imperatore ed è in contatto con, perché la presenza naturalmente c'era, con quella che possiamo considerare la terza carica dell'Europa di quel periodo, che è l'abate di Cluny, in quel momento era Ugo. Peraltro Matilde ha sempre avuto un rapporto piuttosto buono con i cluniacensi. Noi sappiamo che anche il successore di Ugo, l'abate Ponzio, è stato da Matilde pochissimo tempo prima della sua morte. Noi sappiamo che l'abate di Cluny Ponzio nel Natale del 1114 si è fermato da Matilde e insieme hanno pregato, e Donizone che ci ricorda questa cosa, hanno pregato per tutta la notte, sempre secondo le parole di Donizone, quella che era la consuetudine cluniacense. Noi sappiamo che i cluniacensi naturalmente alla preghiera, alla liturgia hanno dedicato molto spazio, però questo ci testimonia comunque dello stretto rapporto esistente anche con il mondo cluniacense. Del resto, naturalmente le possibilità di espansione di questi punti è notevole. Noi sappiamo come un monastero fortemente legato a Cluny, almeno in quel tempo, che è il monastero di Polirone, sul Po, sia diventato il monastero di Matilde, quello in cui poi lei è stata sepolta dopo la morte.
Non si può negare che nella situazione in cui fu, cioè quel periodo preciso, la sua posizione, pur nobile ma pur sempre una donna, schierarsi così nettamente dalla parte del potere della Chiesa le costò tantissimo, anche perché il buon, si fa per dire, Enrico IV, poco dopo quel famoso episodio che citavamo, cioè quello di Canossa, interviene nei confronti di Matilde, in qualche modo gliela fa pagare.
Certamente, ma anche perché a quel punto Matilde comunque è una persona potente, lo è dal punto di vista militare, lo è dal punto di vista del controllo del territorio. Non dimentichiamo, naturalmente bisognerebbe fare un passo indietro e capire come è nata la potenza di Canossa, legata in gran parte al controllo del territorio, ma dal punto di vista strategico, quindi anche dei passi. Matilde, o meglio la famiglia, diciamo così, controlla alla fine dell'undicesimo secolo tutti i passi che mettono in comunicazione l'Italia settentrionale con l'Italia centrale. Per l'impero naturalmente questo è un problema non di secondo ordine, non certo irrilevante. Quindi la discesa comunque di Enrico IV non è legata naturalmente al freddo patito a Canossa nel 1077, ma è legato a momenti ben più importanti per quanto riguarda la geopolitica del mondo medievale.
Per andare verso la conclusione, la letteratura che più o meno mitizza Matilde la pone come, diciamo così, capostipite di famiglie poi divenute ancora più famose dei Canossa, per esempio gli Estensi, i Malaspina o addirittura i Gonzaga. Naturalmente qui andiamo a fare una sorta di fantasia, non sono io in grado di verificare tutto questo, ma come dobbiamo collocare Matilde al termine della sua esistenza in relazione al suo casato? cosa succede di Canossa dopo
Matilde
di Canossa?
Questo è sicuramente l'aspetto che oggi viene rivisto e rivisitato in maniera più ampia e rappresenta tutto sommato ancora un problema per la medievistica, quella che è l'eredità di Matilde, soprattutto la dispersione del suo patrimonio, perché Matilde, non dimentichiamolo, muore senza eredi. L'eredità matildica rappresenta un grosso problema proprio perché ci mancano ancora le fonti, ci manca la capacità di capire come effettivamente questo patrimonio si sia poi disperso, dando origine in un certo senso, però come lei ha giustamente osservato, a nuove fonti di potere. Sicuramente Matilde aveva dei parenti, sicuramente questo patrimonio viene gestito in maniera attenta, però c'è una dispersione che provoca una sorta di polverizzazione. Del resto questa è l'epoca di incrocio tra la polverizzazione del potere e la ricostituzione di nuove forme di potere. E Matilde vive veramente questo periodo di grandissima complessità, senza avere però la possibilità di lasciare qualche cosa di concreto e di strutturato come avevano fatto invece i suoi antenati, che erano riusciti a creare, non diciamo dal nulla, ma partendo da modesti possessi, avevano creato strutture di controllo del territorio dal punto di vista privato, facendole poi diventare addirittura funzionariali, cioè diventando poi conti, quindi un processo inverso a quello che era accaduto in precedenza. Matilde invece si trova a gestire questo grande patrimonio senza avere la possibilità di trasmetterlo ed ecco dunque che abbiamo una specie di esplosione di una supernova che provoca la costituzione di nuovi centri di potere che però con Matilde non hanno grandissimi legami, ma come ripeto è un ambito di studio, possiamo dire, completamente nuovo e nei prossimi anni e forse grazie a queste numerose serie di convegni che si stanno organizzando ci saranno anche nuovi risultati.
Ce lo auguriamo anche perché a pochi passi da noi, andando esatto. verso il sud dell'Italia, abbiamo le famose Terre di Matilde che esatto. sono un toponimo assolutamente nuovo per l'Italia, ma pare che appunto la bandiera sotto cui militano sia il culatello, il parmigiano reggiano e il lambrusco.
E sono sicuramente anche un buon motivo per venderne un po' di più.
Okay. E viva Matilde, speriamo che il prossimo anno serva a fare un po' più di chiarezza e naturalmente a nobilitare ancora di più la figura di questa straordinaria donna di potere.
Ce lo auguriamo.
Grazie Marco Ferrero.
A voi.
Arrivederci, a risentirci una prossima volta, naturalmente sempre Aquilisma. A presto. E dunque oggi abbiamo fissato la nostra attenzione su Matilde di Canossa, questa straordinaria figura vissuta tra il 1046 e il 1115 che naturalmente tornerà nell'attenzione di Aquilisma perché il prossimo anno sarà appunto il suo anniversario e Aquilisma ne ha approfittato per anticipare proprio perché già molte iniziative si sono aperte. Grazie ancora a Marco Ferrero che è stato con noi, ci ritroveremo la prossima settimana, grazie per essere stati all'ascolto di Aquilisma, continuate a scriverci a aquilisma@rsi.ch, a risentirci da Giovanni Conti.